Una notte, verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava Don Rodrigo a casa sua in Milano, accompagnato dal Fedel Griso, l'un dei tre o quattro che di tutta la famiglia gli erano rimasti vivi. Tornava da un ridotto d'amici, soliti a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo, e ogni volta ce n'eran dei nuovi e ne mancava dei vecchi. Quel giorno Don Rodrigo era stato un dei più allegri e, tra l'altre cose, aveva fatto rider tanto la compagnia con una specie d'elogio funebre del conte Attilio, portato via dalla peste 2 giorni prima. Camminando, però, sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Non aprì bocca per tutta la strada e la prima parola, arrivati a casa, fu d'ordinare al Griso che gli facesse lume per andare in camera. Quando ci furono, il Griso osservò il viso del padrone, stravolto, acceso, con gli occhi in fuori e lustri lustri. Egli stava alla lontana, perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistar, come si dice, l'occhio medico. «Sto bene, veh?» disse Don Rodrigo, che lesse nel fare del Griso il pensiero che gli passava per la mente. «Sto benone, ma ho bevuto forse un po' troppo. C'era una vernaccia, ma con una buona dormita tutto se ne va. Ho un gran sonno. Levami un po' quel lume dinanzi che m'acceca. Mi dà una noia. Scherzi della vernaccia», disse il Griso tenendosi sempre alla larga. «Ma vada a letto subito, che il dormire le farà bene». «Hai ragione, se posso dormire. Del resto sto bene. Metti qui vicino a buon conto quel campanello, se per caso stanotte avessi bisogno di qualche cosa, e sta attento, veh, se mai senti suonare. Ma non avrò bisogno di nulla. Porta via presto quel maledetto lume!» riprese poi, intanto che il Griso eseguiva l'ordine, avvicinandosi meno che poteva. «Diavolo, che m'abbia a dar tanto fastidio!» Il Griso prese il lume e, augurata la buona notte al padrone, se ne andò in fretta mentre quello si cacciava sotto. Ma le coperte gli parvero una montagna. Le buttò via e si rannicchiò per dormire, che infatti moriva dal sonno. Ma appena velato l'occhio, si svegliava con un riscossone, come se uno, per dispetto, fosse venuto a dargli una tentennata, e sentiva cresciuto il caldo, cresciuta la smania. Ricorreva col pensiero all'agosto, alla vernaccia, al disordine. Avrebbe voluto poter dar loro tutta la colpa. Ma a queste idee si sostituiva sempre da sé quella che allora era associata con tutte, che entrava, per dir così, da tutti i sensi, che s'era ficcata in tutti i discorsi dello stravizio, giacché era ancor più facile prenderla in scherzo che passarla sotto silenzio. La peste. Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente s'addormentò e cominciò a fare più brutti e arruffati sogni del mondo. Ed uno in un altro gli parve di trovarsi in una gran chiesa, in su, in mezzo a una folla, di trovarcisi che non sapeva come ci fosse andato, come gliene fosse venuto il pensiero in quel tempo specialmente, e n'era arrabbiato. Guardava i circostanti. Erano tutti visi gialli, distrutti, con certi occhi incantati, abbacinati, con le labbra spenzolate, tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi e da rotti si vedevano macchie e buboni. «Largo, canaglia!» gli pareva di gridare, guardando alla porta che era lontana lontana e accompagnando il grido con un viso minaccioso, senza però muoversi, anzi ristringendosi per non toccar quei sozzi corpi che già lo toccavano anche troppo da ogni parte. Ma nessuno di quegli insensati dava segno di volersi scostare e nemmeno d'avere inteso, anzi, gli stavan più addosso. E soprattutto gli pareva che qualcheduno di loro, con le gomita o con altro, lo pigiasse a sinistra tra il cuore e l'ascella, dove sentiva una puntura dolorosa e come pesante. e se si storceva per veder di liberarsene, subito un nuovo non so che veniva a puntarglisi al luogo medesimo. Infuriato, volle metter mano alla spada e appunto gli parve che per la calca gli fosse andata in su e fosse il pomo di quella che lo premesse in quel luogo. Ma mettendoci la mano non ci trovò la spada e sentì invece una trafitta più forte. Strepitava, era tutto affannato e voleva gridar più forte quando gli parve che tutti quei visi si rivolgessero a una parte. Guardò anche lui, vide un pulpito e dal parapetto di quello spuntar su un non so che di convesso, liscio e luccicante. Poi alzarsi e comparir distinta una testa pelata, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate, ritto, fuori del parapetto fino alla cintola, Fra Cristoforo, il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio, parve a Don Rodrigo che lo fermasse in viso a lui, alzando insieme la mano nell'attitudine appunto che aveva presa in quella sala a terreno del suo palazzotto. Allora alzò anche lui la mano in furia, fece uno sforzo come per islanciarsi ad acchiappar quel braccio teso per aria. Una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola scoppiò in un grand'urlo e si destò. Lasciò cadere il braccio che aveva alzato davvero, stentò alquanto a ritrovarsi, ad aprir ben gli occhi, che la luce del giorno già inoltrato gli dava noia, quanto quella della candela la sera avanti. Riconobbe il suo letto, la sua camera. Si raccapezzò che tutto era stato un sogno, la chiesa, il popolo, il frate, tutto era sparito, tutto fuorché una cosa, quel dolore dalla parte sinistra. Insieme si sentiva al cuore una palpitazione violenta, affannosa, negli orecchi un ronzio, un fischio continuo, un fuoco di dentro, una gravezza in tutte le membra peggio di quando era andato a letto. Esitò qualche momento prima di guardar la parte dove aveva il dolore. Finalmente la scoprì. Ci diede un'occhiata paurosa e vide un sozzo bubbone d'un livido paonazzo. L'uomo si vide perduto. Il terror della morte l'invase e con un senso per avventura più forte, il terrore di diventar preda dei monatti, d'esser portato, buttato al lazzeretto. E cercando la maniera di evitare quest'orribile sorte, sentiva i suoi pensieri confondersi e oscurarsi. Sentiva avvicinarsi il momento che non avrebbe più testa se non quanto bastasse per darsi alla disperazione. Afferrò il campanello e lo scosse con violenza. Comparve subito il Griso, il quale stava allerta. Si fermò a una certa distanza dal letto. Guardò attentamente il padrone e s'accertò di quello che la sera aveva congetturato. «Griso», disse Don Rodrigo rizzandosi stentatamente a sedere, «tu sei sempre stato il mio fido».
«Sì, signore».
«T'ho sempre fatto del bene».
«Per sua bontà».
«Di te mi posso fidare».
«Diavolo».
«Sto male, Griso».
«Me n'ero accorto».
«Se guarisco ti farò del bene ancor più di quello che te n'ho fatto per il passato». Il Griso non rispose nulla e stette aspettando dove andassero a parare questi preamboli. «Non voglio fidarmi d'altri che di te», riprese Don Rodrigo. «Fammi un piacere, Griso».
«Comandi», disse questo rispondendo con la formula solita a quell'insolita.
«Sai dove sta di casa il chiodo chirurgo?»
«Lo so benissimo».
«È un galantuomo che chi lo paga bene tiene segreti gli ammalati. Va a chiamarlo. Digli che gli darò 4-6 scudi per visita. Di più, se di più ne chiede. Ma che venga qui subito e fa la cosa bene, che nessun se n'avveda».
«Ben pensato», disse il Griso. «Vo e torno subito».
«Senti, Griso, dammi prima un po' d'acqua. Mi sento un'arsione che non ne posso più».
«No, signore», rispose il Griso. «Niente senza il parere del medico. Son mali bisbetici, non c'è tempo da perdere. Stia quieto. In 3 salti son qui, col chiodo». Così detto, uscì raccostando l'uscio. Don Rodrigo, tornato sotto, l'accompagnava con l'immaginazione alla casa del chiodo. Contava i passi, calcolava il tempo. Ogni tanto ritornava a guardare il suo bubbone, ma voltava subito la testa dall'altra parte con ribrezzo. dopo qualche tempo, cominciò a stare in orecchi per sentire se il chirurgo arrivava. E quello sforzo d'attenzione sospendeva il sentimento del male e teneva in sesto i suoi pensieri. Tutto a un tratto sente uno squillo lontano, ma che gli par che venga dalle stanze, non dalla strada. Sta attento. Lo sente più forte, più ripetuto e insieme uno stropiccio di piedi. Un orrendo sospetto gli passa per la mente. Si rizza a sedere e si mette ancor più attento. Sente un rumor cupo nella stanza vicina, come d'un peso che venga messo giù con riguardo. Butta le gambe fuor del letto, come per alzarsi, guarda all'uscio, lo vede aprirsi. Vede presentarsi e venire avanti due logori e sudici vestiti rossi, due facce scomunicate, due monatti, in una parola. Vede mezza la faccia del griso che, nascosto dietro un battente socchiuso, riman lì a spiare. «Ah, traditore infame! Via, canaglia! Biondino! Carlotto! Aiuto! Sono assassinato!» grida Don Rodrigo. Caccia una mano sotto il capezzale per cercare una pistola, l'afferra, la tira fuori, ma al primo suo grido i monatti avevan preso la rincorsa verso il letto. Il più pronto gli è addosso, prima che lui possa far nulla. Gli strappa la pistola di mano, la getta lontano, lo butta a giacere e lo tien lì, gridando con un versaccio di rabbia insieme e di scherno. «Ah, birbone, contro i monatti, contro i ministri del tribunale, contro quelli che fanno l'opere di misericordia!» «Tienlo bene finché lo portiam via», disse il compagno andando verso uno scrigno. E in quella il griso entrò e si mise con lui a scassinar la serratura. «Scellerato!» urlò Don Rodrigo guardandolo per di sotto all'altro che lo teneva e divincolandosi tra quelle braccia forzute. «Lasciatemi ammazzar quell'infame!» diceva quindi ai monatti. «E poi fate di me quel che volete!» Poi ritornava a chiamar con quanta voce aveva gli altri suoi servitori, ma era inutile, perché l'abominevole griso li aveva mandati lontano con finti ordini del padrone stesso prima d'andare a fare ai monatti la proposta di venire a quella spedizione e di vider le spoglie.
Sta buono,
diceva allo sventurato Rodrigo l'aguzzino che lo teneva appuntellato sul letto. E voltando poi il viso ai due che facevan bottino, gridava «Fate le cose da galantuomini!»
«Tu!»
mugghiava Don Rodrigo verso il griso che vedeva affaccendarsi a spezzare, a cavar fuori danaro, roba, a far le parti.
«Tu! Dopo al diavolo dell'inferno! Posso ancora guarire! Posso guarire!»
Il griso non fiatava e neppure, per quanto poteva, si voltava dalla parte di dove venivan quelle parole.
«Tienlo forte», diceva l'altro monatto, «è fuor di sé».
Ed era ormai vero. Dopo un grand'urlo, dopo un ultimo e più violento sforzo per mettersi in libertà, cadde tutto a un tratto rifinito e stupido. Guardava però ancora come incantato e ogni tanto si riscoteva o si lamentava. I monatti lo presero uno per i piedi e l'altro per le spalle, e andarono a posarlo su una barella che avevan lasciata nella stanza accanto. Poi uno tornò a prender la preda, quindi, alzato il miserabile peso, lo portaron via. Il griso rimase a scegliere in fretta quel di più che potesse far per lui. Fece di tutto un fagotto e se n'andò. Aveva bensì avuto cura di non toccar mai i monatti, di non lasciarsi toccar da loro, ma in quell'ultima furia del frugare aveva poi presi, vicino al letto, i panni del padrone e li aveva scossi senza pensare ad altro, per vedere se ci fosse danaro. C'ebbe però a pensare il giorno dopo, che mentre stava gozzovigliando in una bettola, gli vennero a un tratto dei brividi. Gli s'abbagliaron gli occhi, gli mancarono le forze e cascò. Abbandonato da compagni, andò in mano dei monatti, che spogliatolo di quanto aveva indosso di buono, lo buttarono su un carro, sul quale spirò prima d'arrivare al lazzeretto dove era stato portato il suo padrone. Lasciando ora questo nel soggiorno dei guai, dobbiamo andare in cerca d'un altro, la cui storia non sarebbe mai stata intralciata con la sua se lui non l'avesse voluto per forza. Anzi, si può dir di certo che non avrebbero avuto storia né l'uno né l'altro. Renzo, voglio dire,
che abbiamo lasciato al nuovo filatoio sotto il nome d'Antonio Rivolta. C'era stato 5 o 6 mesi salvo il vero, dopo i quali, dichiarata l'inimicizia tra la Repubblica e il re di Spagna e cessato quindi ogni timore di ricerche e di impegni dalla parte di qui, Bortolo s'era dato premura d'andarlo a prendere e di tenerlo ancora con sé. E perché gli voleva bene, e perché Renzo, come giovine di talento e abile nel mestiere, era in una fabbrica di grande aiuto al factotum, senza poter mai aspirare a divenirlo lui, per quella benedetta disgrazia di non saper tenere la penna in mano. Siccome anche questa ragione c'era entrata per qualche cosa, così abbiamo dovuto accennarla. Forse voi vorreste un Bortolo più ideale? Non so che dire. Fabbricatevelo. Quello era così. Renzo era poi sempre rimasto a lavorare presso di lui. Più di una volta, e specialmente dopo aver ricevuto qualcheduna di quelle benedette lettere da parte d'Agnese, gli era saltato il grillo di farsi soldato e finirla. E le occasioni non mancavano, che appunto in quell'intervallo di tempo la Repubblica aveva avuto bisogno di far gente. La tentazione era qualche volta stata per Renzo tanto più forte che s'era anche parlato di invadere il milanese, e naturalmente a lui pareva che sarebbe stata una bella cosa tornare in figura di vincitore a casa sua, riveder Lucia e spiegarsi una volta con lei. Ma Bortolo, con buona maniera, aveva sempre saputo smontarlo da quella risoluzione. «Se ci hanno da andare», gli diceva, «ci anderanno anche senza di te, e tu potrai andarci dopo, con tuo comodo. Se tornano col capo rotto, non sarà meglio essere stato a casa tua? Disperati che vadano a far la strada non ne mancherà, e prima che ci possa mettere i piedi. Per me sono eretico. Costoro abbaiano, ma sì, lo Stato di Milano non è un boccone da ingoiarsi così facilmente. Si tratta della Spagna, figliuolo mio. Sai che affare è la Spagna? San Marco è forte a casa sua, ma ci vuole altro. Abbi pazienza. Non stai bene qui. Vedo cosa vuoi dire, ma se è destinato lassù che la cosa riesca, sta sicuro che a non far pazzie riuscirà anche meglio. Qualche santo t'aiuterà. Credi pure che non è mestiere per te. Ti par che convenga lasciare d'incannar seta per andare a ammazzare? Cosa vuoi fare con quella razza di gente? Ci vuol degli uomini fatti apposta. Altre volte Renzo si risolveva ad andar di nascosto, travestito e con un nome finto. Ma anche da questo Bortolo seppe svolgerlo ogni volta con ragioni troppo facili a indovinarsi. Scoppiata poi la peste nel milanese e appunto, come abbiamo detto, sul confine del Bergamasco, non tardò molto a passarlo. E non vi sgomentate, ch'io non vi voglio raccontare la storia anche di questa. Chi la volesse la c'è, scritta per ordine pubblico da un certo Lorenzo Ghirardelli. Libro raro però e sconosciuto, quantunque contenga forse più roba che tutte insieme le descrizioni più celebri di pestilenze. Da tante cose dipende la celebrità dei libri. Quel ch'io volevo dire è che Renzo prese anche lui la peste. Si curò da sé, cioè non fece nulla. Ne fu in fin di morte, ma la sua buona complessione vinse la forza del male. In pochi giorni si trovò fuor di pericolo. Col tornar della vita risorsero più che mai rigogliose nell'animo suo le memorie, i desideri, le speranze, i disegni della vita. Vale a dire che pensò più che mai a Lucia. Cosa ne sarebbe di lei in quel tempo che il vivere era come un'eccezione? E a così poca distanza non poterne saper nulla e rimaner Dio sa quanto in una tale incertezza. E quando anche questa si fosse poi dissipata, quando cessato ogni pericolo venisse a risaper che Lucia fosse in vita, c'era sempre quell'altro mistero, quell'imbroglio del voto. «Anderò io, anderò a sincerarmi di tutto in una volta», disse tra sé, e lo disse prima d'essere ancora in caso di reggersi, purché sia viva. Trovarla la troverò io. Sentirò una volta da lei proprio cosa sia questa promessa. Le farò conoscere che non può stare,
e la conduco via con me, lei e quella povera Agnese, se è viva, che m'ha sempre voluto bene e son sicuro che me ne vuole ancora. La cattura? Adesso hanno altro da pensare quelli che son vivi. Giran sicuri anche qui certa gente che n'hanno addosso. Ci ha a esser salvacondotto solamente per i birboni? E a Milano, dicon tutti, che l'è una confusione peggio. Se lascio scappare una occasion così bella, la peste. Vedete un poco come ci fa qualche volta ad oprar le parole quel benedetto istinto di riferire e di subordinar tutto a noi medesimi. Non ne ritorna più una simile. Giova sperare, caro il mio Renzo. Appena poté strascicarsi, andò in cerca di Bortolo, il quale, fino allora, aveva potuto scansar la peste e stava riguardato. Non gli entrò in casa, ma datogli una voce dalla strada, lo fece affacciare alla finestra. «Ahà!» disse Bortolo. «L'hai scampata tu! Buon per te! Sto ancora un po' male in gambe, come vedi, ma in quanto al pericolo ne son fuori. Vorrei essere io nei tuoi piedi. A dire sto bene, le altre volte pareva di dir tutto, ma ora conta poco. Chi può arrivare a dire sto meglio, quella sì, è una bella parola!» Renzo, fatto al cugino qualche buon augurio, gli comunicò la sua risoluzione. «Va, questa volta, che il cielo ti benedica!» rispose quello. «Cerca di schivar la giustizia, come io cercherò di schivare il contagio. E se Dio vuole che la ci vada bene a tutte e due, ci rivedremo. Oh, torno sicuro! E se potessi non tornar solo? Basta, spero! Torna pure accompagnato che, se Dio vuole, ci sarà da lavorar per tutti e ci faremo buona compagnia, purché tu mi ritrovi e che sia finito questo diavolo d'influsso. Ci rivedremo, ci rivedremo! Ci dobbiamo rivedere! Torno a dire Dio voglia!» Per alquanti giorni Renzo si tenne in esercizio per sperimentare le sue forze e accrescerle. E appena gli parve di poter far la strada, si dispose a partire. Si mise sotto panni una cintura con dentro quei 50 scudi che non aveva mai intaccati e dei quali non aveva mai fatto parola neppur con Bortolo. Prese alcuni altri pochi quattrini che aveva messi da parte giorno per giorno risparmiando su tutto. Prese sotto il braccio un fagottino di panni, si mise in tasca un ben servito che s'era fatto fare a buon conto dal secondo padrone sotto il nome d'Antonio Rivolta. In un taschino dei calzoni si mise un coltellaccio che era il meno che un galantuomo potesse portare a quei tempi e s'avviò agli ultimi d'agosto, 3 giorni dopo che Don Rodrigo era stato portato al lazzeretto. Prese verso Lecco, volendo, per non andar così alla cieca a Milano, passar dal suo paese, dove sperava di trovare Agnese viva e di cominciare a saper da lei qualcheduna delle tante cose che si struggeva di sapere. I pochi guariti dalla peste erano, in mezzo al resto della popolazione, veramente come una classe privilegiata. Una gran parte dell'altra gente languiva o moriva, e quelli che erano stati fino allora illesi dal morbo ne vivevano in continuo timore. Andavan riservati, guardinghi, con passi misurati, con visi sospettosi, con fretta ed esitazione insieme, che tutto poteva essere contro di loro arme di ferita mortale. Quegli altri, all'opposto, sicuri, a un dipresso, del fatto loro, giacché aver 2 volte la peste era caso piuttosto prodigioso che raro. Giravano per mezzo al contagio franchi e risoluti, come i cavalieri d'un'epoca del Medioevo, ferrati fin dove ferro ci poteva stare e sopra palafreni, accomodati anch'essi per quanto era fattibile in quella maniera, andavano a zonzo, donde quella loro gloriosa denominazione d'erranti. A zonzo e all'avventura, in mezzo a una povera marmaglia pedestre di cittadini e di villani che per ribattere e ammortire i colpi non avevano indosso altro che cenci. Bello, savio ed utile mestiere, mestiere proprio da far la prima figura in un trattato d'economia politica. Con una tale sicurezza
temperata però dall'inquietudini che il lettore sa e contristata dallo spettacolo frequente, dal pensiero incessante della calamità comune, andava Renzo verso casa sua sotto un bel cielo e per un bel paese, ma non incontrando, dopo lunghi tratti di tristissima solitudine, se non qualche ombra vagante piuttosto che persona viva, o cadaveri portati alla fossa senza onor d'esequie, senza canto, senza accompagnamento. A mezzo circa della giornata si fermò in un boschetto a mangiare un po' di pane e di companatico che aveva portato con sé. Frutte n'aveva a sua disposizione lungo la strada anche più del bisogno. Fichi, pesche, susine, mele quante n'avesse volute, bastava che entrasse nei campi a coglierne o a raccattarle sotto gli alberi dove ce n'era come se fosse grandinato. Giacché l'anno era straordinariamente abbondante, di frutte specialmente, e non c'era quasi chi se ne prendesse pensiero. Anche l'uve nascondevano, per dir così, i pampani ed erano lasciate in balia del primo occupante. Verso sera scoprì il suo paese. A quella vista, quantunque ci dovesse esser preparato, si sentì dare come una stretta al cuore. Fu assalito in un punto da una folla di rimembranze dolorose e di dolorosi presentimenti. Gli pareva d'aver negli orecchi quei sinistri tocchi a martello che l'avevano come accompagnato, inseguito, quando era fuggito da quei luoghi. E insieme sentiva, per dir così, un silenzio di morte che ci regnava attualmente. Un turbamento ancor più forte provò allo sboccare sulla piazzetta davanti alla chiesa, e ancora peggio s'aspettava al termine del cammino che, dove aveva disegnato d'andare a fermarsi, era a quella casa che era stato solito altre volte di chiamarla casa di Lucia. Ora non poteva esser tutt'al più che quella d'Agnese, e la sola grazia che sperava dal cielo era di trovarcela in vita e in salute. E in quella casa si proponeva di chiedere alloggio, congetturando bene che la sua non dovesse esser più abitazione che da topi e da faine. Non volendo farsi vedere, prese per una viottola di fuori, quella stessa per cui era venuto in buona compagnia quella notte così fatta, per sorprendere il curato. A mezzo circa c'era da una parte la vigna e dall'altra la casetta di Renzo, sicché passando potrebbe entrare un momento nell'una e nell'altra, a vedere un poco come stesse il fatto suo. Andando guardava innanzi, ansioso insieme e timoroso di veder qualcheduno, e dopo pochi passi vide infatti un uomo in camicia, seduto in terra, con le spalle appoggiate a una siepe di gelsomini, in un'attitudine d'insensato. E a questa, e poi anche alla fisionomia, gli parve di raffigurar quel povero mezzo scemo di Gervaso che era venuto per secondo testimonio alla sciagurata spedizione. Ma essendosegli avvicinato, dovette accertarsi che era invece quel Tonio così sveglio che ce l'aveva condotto. La peste, togliendogli il vigore del corpo insieme e della mente, gli aveva svolto in faccia e in ogni suo atto un piccolo e velato germe di somiglianza che aveva con l'incantato fratello. «Oh, Tonio!» gli disse Renzo fermandosegli davanti. «Sei tu!» Tonio alzò gli occhi senza muover la testa. «Tonio, non mi riconosci!» «A chi la tocca, la tocca!» rispose Tonio rimanendo poi con la bocca aperta. «L'hai addosso, eh? Povero Tonio! Ma non mi riconosci più!» «A chi la tocca, la tocca», replicò quello con un certo sorriso sciocco. Renzo, vedendo che non ne caverebbe altro, seguitò la sua strada, più contristato. Ed ecco spuntar da una cantonata e venire avanti una cosa nera, che riconobbe subito per Don Abbondio. Camminava adagio adagio, portando il bastone come chi n'è portato a vicenda, e di mano in mano che s'avvicinava, sempre più si poteva conoscere nel suo volto pallido e smunto e in ogni atto che anche lui doveva aver passata la sua burrasca. Guardava anche lui, gli pareva e non gli pareva. Vedeva qualcosa di forestiero nel vestiario,
ma era appunto forestiero di quel di Bergamo.
«È lui senz'altro»,
disse tra sé, e alzò le mani al cielo con un movimento di maraviglia scontenta, restandogli sospeso in aria il bastone che teneva nella destra. E si vedevano quelle povere braccia a ballar nelle maniche, dove altre volte stavano appena, per l'appunto. Renzo gli andò incontro, allungando il passo, e gli fece una riverenza che, sebbene si fossero lasciati, come sapete, era però sempre il suo curato.
«Siete qui voi?»
esclamò Don Abbondio. «Son qui, come lei vede.
Si sa niente di Lucia. Che volete che se ne sappia?» «Non se ne sa niente, è a Milano, seppure è ancora in questo mondo. Ma voi?»
«E Agnese è viva.»
«Può essere, ma chi volete che lo sappia? Non è qui, ma...»
«Dov'è?»
«È andata a starsene nella Valsassina, da quei suoi parenti, a Pasturo, sapete bene, che là dicono che la peste non faccia il diavolo come qui. Ma voi, dico...»
«Questa la mi dispiace.»
«E il padre Cristoforo?» «È andato via che è un pezzo, ma...»
«Lo sapevo, me l'hanno fatto scrivere. Domandavo se per caso fosse tornato da queste parti.»
«No, oh, giusto, non se n'è più sentito parlare. Ma voi...»
«La mi dispiace anche questa.»
«Ma voi, dico, cosa venite a far da queste parti, per l'amor del cielo? Non sapete che bagattella di cattura...»
«Cosa mi importa? Hanno altro da pensare. Ho voluto venire anch'io una volta a vedere i fatti miei.»
«E non si sa proprio...» «Cosa volete vedere? Che orora non c'è più nessuno, non c'è più niente. E dico, con quella bagattella di cattura venir qui, proprio in paese, in bocca al lupo. C'è giudizio?»
«Fate a modo d'un vecchio che è obbligato ad averne più di voi e che vi parla per l'amore che vi porta. Legatevi le scarpe bene e prima che nessuno vi veda, tornate di dove siete venuto e se siete stato visto, tanto più tornatevene di corsa. Vi pare che sia aria per voi questa? Non sapete che sono venuti a cercarvi, che hanno frugato, buttato sotto sopra?»
«Lo so, purtroppo, birboni.»
«Ma dunque, ma se le dico che non ci penso?»
«E colui è vivo ancora? È qui.»
«Vi dico che non c'è nessuno, vi dico che non pensiate alle cose di qui, vi dico che...»
«Domando se è qui colui.»
«Oh, santo cielo, parlate meglio. Possibile che abbiate ancora addosso tutto quel fuoco, dopo tante cose?»
«C'è o non c'è?»
«Non c'è, via!» «Ma e la peste, figliuolo, la peste! Chi è che vada in giro in questi tempi?»
«Se non ci fosse altro che la peste in questo mondo, dico per me, l'ho avuta e son franco.»
Ma dunque, non sono avvisi questi? Quando se n'è scampata una di questa sorte, mi pare che si dovrebbe ringraziare il cielo e...»
«Lo ringrazio bene.»
«E non andarne a cercar dell'altre, dico!»
«Fate a modo mio.»
«L'ha avuta anche lei, signor curato, se non mi inganno.»
«Se l'ho avuta... perfida e infame è stata, son qui per miracolo. Basta dire che m'ha conciato in questa maniera che vedete. Ora avevo proprio bisogno d'un po' di quiete per rimettermi in tono, via. Cominciavo a stare un po' meglio. In nome del cielo, cosa venite a far qui? Tornate!
Sempre là con questo tornare, lei! Per tornare tanto n'avevo a non muovermi.
Dice, cosa venite, oh bella! Vengo anch'io a casa mia.»
«Casa vostra?»
«Mi dica, ne son morti molti qui?» esclamò Don Abbondio e, cominciando da Perpetua, nominò una filastrocca di persone e di famiglie intere. Renzo s'aspettava purtroppo qualcosa di simile, ma al sentir tanti nomi di persone che conosceva, d'amici, di parenti, stava addolorato, col capo basso, esclamando ogni momento: «Poverino,
poverina, poverini!» «Vedete?»
continuò Don Abbondio.
«E non è finita! Se quelli che restano non metton giudizio questa volta e scacciar tutti i grilli dalla testa, non c'è più altro che la fine del mondo!»
«Non dubiti, che già non fo conto di fermarmi qui.»
«Ah, sia ringraziato il cielo che l'avvè entrata!
E già si intende fate ben conto di ritornar sul bergamasco.
Di questo non si prenda pensiero.
Che non vorreste già farmi qualche sproposito peggio di questo?
Lei non ci pensi, dico. Tocca a me. Non son più un bambino. Ho l'uso della ragione. Spero che, a buon conto, non dirà a nessuno d'avermi visto. È sacerdote. Sono una sua pecora. Non mi vorrà tradire.
Ho inteso, disse Don Abbondio sospirando stizzosamente. Ho inteso. Volete rovinarvi voi e rovinarmi me. Non vi basta di quelle che avete passate voi. Non vi basta di quelle che ho passate io. Ho inteso, inteso.
E continuando a borbottar tra i denti quest'ultime parole, riprese per la sua strada. Renzo rimase lì, tristo e scontento, a pensar dove anderebbe a fermarsi. In quella enumerazione di morti fattagli da Don Abbondio, c'era una famiglia di contadini portata via tutta dal contagio, salvo un giovinotto, dell'età di Renzo, a un dipresso, e suo compagno fin da piccino. La casa era pochi passi fuori del paese. Pensò d'andar lì. E andando, passò davanti alla sua vigna. E già dal di fuori poté subito argomentare in che stato la fosse. Una vetticciola, una fronda d'albero di quelli che ci aveva lasciati. Non si vedeva passare il muro. Se qualcosa si vedeva, era tutta roba venuta in sua assenza. S'affacciò all'apertura. Del cancello non c'eran più neppure i gangheri. Diede un'occhiata in giro. Povera vigna! Per due inverni di seguito la gente del paese era andata a far legna nel luogo di quel poverino, come dicevano. Viti, gelsi, frutti d'ogni sorte, tutto era stato strappato alla peggio o tagliato al piede. Si vedevano però ancora i vestigi dell'antica coltura. Giovani tralci in righe spezzate, ma che pure segnavano la traccia dei filari desolati. Qua e là rimessiticci oggetti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di susini. Ma anche questo si vedeva sparso, soffogato, in mezzo a una nuova, varia e fitta generazione, nata e cresciuta senza l'aiuto della man dell'uomo. Era una marmaglia d'ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, da vene salvatiche, da maranti verdi, di radicchielle, da cetoselle, di panicastrelle ed altrettali piante. Di quelle, voglio dire, di cui il contadino d'ogni paese ha fatto una gran classe a modo suo, denominandole erbacce o qualcosa di simile. Era un guazzabuglio di steli che facevano soverchiarsi l'uno con l'altro nell'aria o a passarsi avanti, strisciando sul terreno, a rubarsi, insomma, il posto per ogni verso. Una confusione di foglie, di fiori, di frutti, di 100 colori, di 100 forme, di 100 grandezze. Spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri. Tra questa marmaglia di piante ce n'era alcune di più rilevate e vistose, non però migliori, almeno la più parte. L'uva turca, più alta di tutte, coi suoi rami allargati, rosseggianti, coi suoi pomposi foglioni verde cupi, alcuni già orlati di porpora, coi suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazze al basso, più su di porporine, poi di verdi e in cima di fiorellini biancastri. Il tasso barbasso, con le sue gran foglie lanose a terra e lo stelo diritto all'aria e le lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli, cardi, ispidi nei rami, nelle foglie, nei calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal vento, pennacchioli argentei e leggeri. Qui una quantità di vilucchioni arrampicati e avvoltati a nuovi rampolli d'un gelso li avevano tutti ricoperti delle loro foglie ciondoloni e spenzolavano dalla cima di quelli le loro campanelle candide e molli. Là una zucca salvatica, coi suoi chicchi vermigli, s'era avviticchiata ai nuovi tralci d'una vite, la quale, cercato invano un più saldo sostegno, aveva attaccati a vicenda i suoi viticci a quella.
e mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco diverse, si tiravan giù pure a vicenda, come accade spesso ai deboli, che si prendono l'uno con l'altro per appoggio. Il rovo era per tutto. Andava da una pianta all'altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami o gli stendeva secondo gli riuscisse. E attraversato davanti al limitare stesso, pareva che fosse lì per contrastare il passo anche al padrone. Ma questo non si curava d'entrare in una tal vigna. E forse non istette tanto a guardarla quanto noi a farne questo po' di schizzo. Tirò di lungo. Poco lontano c'era la sua casa. Attraversò l'orto, camminando fino a mezza gamba tra le erbacce di cui era popolato, coperto come la vigna. Mise piede sulla soglia d'una delle due stanze che c'era terreno. Al rumore dei suoi passi, al suo affacciarsi, uno scompiglio, uno scappare incrocicchiato di topacci, un cacciarsi dentro il sudiciume che copriva tutto il pavimento. Era ancora il letto dell'anziché Necchi. Diede un'occhiata alle pareti scrostate, imbrattate, affumicate. Alzò gli occhi al palco, un parato di ragnateli. Non c'era altro. Se n'andò anche di là, mettendosi le mani nei capelli. Tornò indietro, rifacendo il sentiero che aveva aperto lui un momento prima. Dopo pochi passi, prese un'altra straducola, a mancina, che metteva nei campi. E senza veder né sentire anima vivente, arrivò vicino alla casetta dove aveva pensato di fermarsi. Già principiava a farsi buio. L'amico era sull'uscio, a sedere su un panchetto di legno con le braccia incrociate, con gli occhi fissi al cielo come un uomo sbalordito dalle disgrazie e inselvatichito dalla solitudine. Sentendo un calpestio, si voltò a guardar chi fosse e a quel che gli parve di vedere così al barlume tra i rami e le fronde, disse ad alta voce rizzandosi e alzando le mani: «Non ci son che io! Non ne ho fatto abbastanza ieri! Lasciatemi un po' stare, che sarà anche questa un'opera di misericordia!» Renzo, non sapendo cosa volesse dir questo, gli rispose chiamandolo per nome.
«Renzo!»
disse quello, esclamando insieme e interrogando.
«Proprio!» disse Renzo, e si corsero incontro. «Sei proprio tu!» disse l'amico quando furono vicini. «Oh, che gusto ho di vederti! Chi l'avrebbe pensato? T'avevo preso per Paolin de Morti, che vien sempre a tormentarmi perché vada a sotterrare. Sai che son rimasto solo, solo, solo come un romito!»
«Lo so, purtroppo», disse Renzo. E così, barattando e mescolando in fretta saluti, domande e risposte, entrarono insieme nella casuccia. E lì, senza sospendere i discorsi, l'amico si mise in faccende per fare un po' d'onore a Renzo, come si poteva, così, all'improvviso e in quel tempo. Mise l'acqua al fuoco e cominciò a far la polenta, ma cedé poi il matterello a Renzo perché la diminasse e se ne andò dicendo:
«Son rimasto solo, ma son rimasto solo».
Tornò con un piccol secchio di latte, con un po' di carne secca, con un paio di raveggioli, con fichi e pesche. E posato il tutto, scodellata la polenta sulla tafferia, si misero insieme a tavola ringraziandosi scambievolmente l'uno della visita, l'altro del ricevimento. E dopo un'assenza di forse 2 anni, si trovarono a un tratto molto più amici di quello che avessero mai saputo d'essere nel tempo che si vedevano quasi ogni giorno. Perché all'uno e all'altro, dice qui il manoscritto, erano toccate di quelle cose che fanno conoscere che balsamo sia all'animo la benevolenza, tanto quella che si sente quanto quella che si trova negli altri. Certo, nessuno poteva tenere presso di Renzo il luogo d'Agnese, né consolarlo della di lei assenza, non solo per quell'antica e speciale affezione, ma anche perché, tra le cose che a lui premeva di decifrare, ce n'era una di cui essa sola aveva la chiave. Stette un momento tra due, se dovesse continuare il suo viaggio o andar prima in cerca d'Agnese, giacché n'era così poco lontano. Ma considerato che della salute di Lucia Agnese non ne saprebbe nulla, restò nel primo proposito d'andare addirittura a levarsi questo dubbio e aver la sua sentenza, e di portar poi lui le nuove alla madre. Però anche dall'amico seppe molte cose che ignorava e di molte venne in chiaro che non sapeva bene sui casi di Lucia e sulle persecuzioni che gli avevano fatte a lui e come Don Rodrigo se n'era andato con la coda tra le gambe e non s'era più veduto da quelle parti. Insomma, su tutto quell'intreccio di cose. Seppe anche, e non era per Renzo cognizione di poca importanza, come fosse proprio il casato di Don Ferrante che Agnese gliel'aveva bensì fatto scrivere dal suo segretario. Ma sa il cielo com'era stato scritto. E l'interprete bergamasco, nel leggergli la lettera, n'aveva fatta una parola tale che, se Renzo fosse andato con essa a cercar ricapito di quella casa in Milano, probabilmente non avrebbe trovato persona che indovinasse di chi voleva parlare. Eppure quello era l'unico filo che avesse per andare in cerca di Lucia. In quanto alla giustizia, poté confermarsi sempre più che era un pericolo abbastanza lontano per non darsene gran pensiero. Il signor Podestà era morto di peste. Chissà quando se ne manderebbe un altro. Anche la sbirraglia se n'era andata la più parte. Quelli che rimanevano avevano tutt'altro da pensare che alle cose vecchie. Raccontò anche lui all'amico le sue vicende e n'ebbe in contraccambio 100 storie, del passaggio dell'esercito, della peste, d'untori, di prodigi.
«Son cose brutte», disse l'amico accompagnando Renzo in una camera che il contagio aveva resa disabitata. «Cose che non si sarebbe mai creduto di vedere. Cose da levarvi l'allegria per tutta la vita. Ma però, a parlarne tra amici è un sollievo».
Allo spuntar del giorno erano tutte e due in cucina. Renzo in arnese da viaggio, con la sua cintura nascosta sotto il farsetto e il coltellaccio nel taschino dei calzoni. Il fagottino, per andar più lesto, lo lasciò in deposito presso all'ospite.
«Se la mi va bene», gli disse, «se la trovo in vita, se... basta. Ripasso di qui. Corro a Pasturo a dar la buona nuova a quella povera Agnese, poi... e poi... ma se per disgrazia... per disgrazia che Dio non voglia, allora non so quel che farò, non so dove anderò. Certo, da queste parti non mi vedete più».
E così parlando, ritto sulla soglia dell'uscio, con la testa per aria, guardava con un misto di tenerezza ed accoramento l'aurora del suo paese, che non aveva più veduta da tanto tempo. L'amico gli disse, come s'usa, di sperar bene. Volle che prendesse con sé qualcosa da mangiare, l'accompagnò per un pezzetto di strada e lo lasciò con nuovi auguri. Renzo si incamminò con la sua pace, bastandogli d'arrivar vicino a Milano in quel giorno per entrarci il seguente di buon'ora e cominciar subito la sua ricerca. Il viaggio fu senza accidenti e senza nulla che potesse distrar Renzo da suoi pensieri, fuorché le solite miserie e malinconie. Come aveva fatto il giorno avanti, si fermò a suo tempo in un boschetto a mangiare un boccone e a riposarsi. Passando per Monza, davanti a una bottega aperta dove c'era dei pani in mostra, ne chiese due per non rimanere sprovvisto in ogni caso. Il fornaio gli intimò di non entrare e gli porse, su una piccola pala, una scodelletta con dentro acqua e aceto, dicendogli che buttasse lì i danari. E fatto questo, con certe molle, gli porse l'uno dopo l'altro i due pani che Renzo si mise uno per tasca. Verso sera arriva Greco, senza però saperne il nome, ma tra un po' di memoria dei luoghi che gli era rimasta dell'altro viaggio e il calcolo del cammino fatto da Monza in poi, congetturando che doveva essere poco lontano dalla città, uscì dalla strada maestra per andar nei campi in cerca di qualche cascinotto e lì passar la notte. Che con osterie non si voleva impicciare. Trovò meglio di quel che cercava. Vide un'apertura in una siepe che cingeva il cortile d'una cascina. Entrò a buon conto. Non c'era nessuno. Vide da un canto un gran portico con sotto del fieno ammontato e a quello appoggiata una scala a mano. Diede un'occhiata in giro e poi salì all'avventura. S'accomodò per dormire e infatti s'addormentò subito per non destarsi che all'alba. Allora andò carpon carponi verso l'orlo di quel gran letto. Mise la testa fuori e non vedendo nessuno, scese di dove era salito, uscì di dov'era entrato, si incamminò per Viottole, prendendo, per sua stella polare, il Duomo. E dopo un brevissimo cammino venne a sbucar sotto le mura di Milano, tra Porta Orientale e Porta Nuova, e molto vicino a questa.